diciamo. Buonasera a tutti, oggi è lunedì 24 febbraio 2025 e siamo con un'altra puntata del Bar della Verità, come dico sempre, da un'idea di Davide Cerutti, dell'ingegnere Davide Cerutti, e io molto volentieri mi presto a fargli alzargli la palla. Dovevamo parlare di attività varie in maniera informale e da quasi 8 mesi stiamo in realtà girando sempre intorno ad Amer. Si vede che la salute è un tema che interessa molto, ma a noi fa piacere perché, come abbiamo anche detto altre volte, siccome è uno, la paura della malattia e la paura della morte sono uno dei più forti strumenti di controllo, se la gente lavora anche modestamente grazie al nostro aiuto per diventare un po' più meno paurosa, più indipendente, noi siamo contenti, abbiamo dato un piccolo contributo alla liberazione delle persone.
Assolutamente. Quindi, saluto a tutti anch'io, vedo che stasera siamo numerosi, sono già 33 partecipanti, quindi bene.
Dovremmo continuare così. Allora, io dicevo prima una cosa, riguardo all'intelligenza artificiale, la nostra amica Paola ha fatto una bella domanda a ChatGPT. Ci sono diversi motori, fra l'altro, io ho già cominciato a mettere nella mia lista di preferiti, ne ho messe già 4, cioè Perplexity, Quan, DeepSeek, ChatGPT. È anche divertente fare delle domande identiche a diversi motori e vedere se danno risposte diverse.
Certo.
Non so se Paola vuole raccontare questa domanda, che secondo me è interessante nella risposta, oltre che al fatto che ha fatto la domanda in maniera abbastanza intelligente. Se vuole parlare la abilito, se no la racconto io.
Vediamo.
No, non falta la mano.
Sì, è grigio.
Gli ho dato io senza alzasse la mano. Eccola.
Ciao a tutti, ciao. Sì, ho scritto qualcosa perché Massimo Mazzucco sul suo sito ha scritto un articolo sull'intelligenza artificiale, partendo anche dal fatto che suo nipote si fa aiutare dall'intelligenza artificiale a fare i compiti e lui è piuttosto sgomento per questo. E poi ha detto però ci sono casi tipo analisi del sangue, riferite a un fatto che è accaduto a sua figlia, che effettivamente ha dato delle risposte corrette. E io ho scritto 2 righe perché per quanto riguarda la medicina riduzionistica può darsi che ChatGPT sia un ottimo strumento, ma molti ci hanno messo in guardia, tra questi ho citato Federico Faggin e Erika Poli, perché secondo me il loro intervento è stato molto centrato, siccome hanno parlato di una scienza personalizzata, scienza soggettiva. Ho potuto dare Amer perché Erika Poli ne parlava nel 2014, che peraltro era l'anno in cui alla Normale di Pisa hanno fatto un convegno proprio sulla scienza soggettiva. E quindi poi per dimostrare che anche ChatGPT contempla la scienza soggettiva, ho posto una domanda sul problema dello shock emozionale, di paura della morte e quindi la conseguenza evoluzione biologica di un problema polmonare, no? E la domanda che ho messo è: ma come mai durante i periodi della guerra, dove è normale pensare che gli shock emozionali di paura della morte possano sussistere, questi non vengono dalla medicina contemplati? E ChatGPT mi dà 5 risposte che potete leggere, perché ho messo un link sia al Bar delle Verità, ma poi c'è anche Alberto che ha pubblicato sul suo sito Ingannati, sulla sua pagina Telegram, le risposte di ChatGPT. Sono 5, le potete leggere, e diciamo che è un'intelligenza artificiale che però ha risposto abbastanza intelligentemente, direi. E ne parlavo con le mie amiche, sono abbastanza un po' sgomenta anche, perché quasi quasi, a parte noi che conosciamo Hammer, ma nella maggior parte delle persone non ho ottenuto quel tipo di risposte. Questo anche fra persone del dissenso, anche fra persone che si occupano di questioni alternative, Novax e via dicendo. E questo è un po' deludente, che si debba ricorrere a un'intelligenza artificiale che si sa che non è intelligente per quanto abbia la capacità di sembrarlo, perché assembla velocissimamente dati. ma non è intelligente, sempre è un costrutto dell'uomo, ma sgomenta un po' che abbia avuto delle risposte quasi più esaustive da una macchina che non dalle tante persone che fanno ricerca.
Ma quindi in
Questo mi.
sostanza cosa ha risposto ChatGPT?
Ma ha risposto che i motivi sono diversi, per cui in periodo di guerra gli eserciti devono essere tenuti molto efficienti e quindi non si dà peso agli shock emozionali. Poi c'è la questione delle farmaceutiche che non hanno interesse che si capiscano le cause emozionali proprio perché loro giocano sui grandi numeri, noi siamo gregge, il problema deve essere trattato uguale per tutti, quindi ci si basa sulle semplici radiografie e sulla medicina riduzionistica. E poi ne ha dato altre, adesso le potete leggere, ripeto, ma comunque
Ci sono sui
si sono
canali,
ingannati, ecco, ci sono suingannati. Però è abbastanza esaustiva come risposta e ripeto, quello che dispiace è che proprio una macchina dia risposte più esaustive che non tanti ricercatori, anche
vabbè,
sotto il
adesso
livello di senso.
lo sappiamo che l'intelligenza non è una cosa così misurabile, ecco, tanti che possono sembrare intelligenti, però poi certi ragionamenti non li fanno.
Sì, ma diciamo che in questo contesto Covid non sono stati tanti, io direi troppi. Ecco, per le ragioni che ci dice la stessa macchina, comprese le ragioni di interesse, comodità,
Sì, anche se
troppi.
comunque la macchina non mi sembra che abbia accennato alla questione ameriana, cioè durante la guerra una persona, un soldato o anche una persona che è in una città che viene bombardata. Facilmente è vero che fa conflitti di paura di morire, però è anche vero che tendenzialmente rimangono in conflitto attivo e quindi non ci
E
sono
poi
sicuramente.
risolvono alla fine guerra come è successo per la spagnola,
Esattamente,
capisci?
quindi è
Alla
quando.
fine della spagnola è facile da capire, è vero che ci possono essere state delle concause, le vaccinazioni, eccetera, però la domanda fondamentale è perché prevalentemente è accaduto a fine guerra? Perché c'era una fase di soluzione, la
Prima
vagotomia.
separazione, certo. Quando finisce la guerra, poi è anche intuibile capire che tutti tirano un bel respiro di sollievo perché,
Esatto,
diciamo, l'incubo finisce
esatto.
e finisce anche per molti versi il terrore di morire perché se smettono i bombardamenti, se smettono i rastrellamenti e torna una vita normale, uno tendenzialmente va in soluzione di quel conflitto se l'ha fatto. E lì cominciano
Esatto.
i sintomi.
E io penso che anche i cosiddetti turbotumori possano essere ascrivibili a situazioni di shock emotivi vissute nel periodo della Covid. Non dico tutti, è lì che si deve fare discernimento. Però fra la rabbia per alcuni e la paura per altri, io ho
Ah,
sentito alcuni
guarda,
casi.
io l'ho già detto che anche tante consulenze che ho fatto io stesso, ho appurato che ci sono stati tantissimi conflitti in quel periodo, perché veramente hanno messo in discussione un po' tutto, e quindi c'è chi ha messo in discussione il suo lavoro, che ha rischiato di perdere il lavoro, poi hanno fatto il lockdown, quindi hanno chiuso in casa le persone che non erano abituate a vivere tutto il tempo assieme. Cioè, una famiglia oggi normalmente si alzano tutti al mattino, ok, fanno colazione senza neanche parlarsi perché al mattino non ci si parla e poi ognuno faceva la sua vita, ci si ritrovava la sera, si cenava e poi ognuno andava a vedere quello che voleva vedere e quindi così c'era un certo equilibrio delle famiglie. Se invece rimetti le stesse persone però 24 ore al giorno insieme, e lì vengono fuori tante altre cose e anche tanti altri conflitti.
Sì, a me interessava anche capire,
Quindi,
vedere
se è
come,
così.
a me interessava anche far capire come tante volte si pensa che l'intelligenza artificiale possa essere in qualche misura eretta a nuovo standard della verità e quindi manipolata, però è evidente che in questo momento, per come funziona, cioè fa un grande medione di quello che trova in rete. È ancora abbastanza, può capitare ancora abbastanza, a essere abbastanza imparziale, diversamente da Wikipedia. Wikipedia è chiaramente controllata e certe cose non le dirà mai. Se andate a cercare AME, nuova medicina, viene presentato come un impostore, eccetera. Invece l'intelligenza artificiale, c'è Luca che chiedeva di parlare. Luca, se ti vuoi smutare, visto che hai chiesto
Sì.
di parlare, oppure non so, Paola, se vuoi finire.
No, per me va bene, si può poi leggere quello che è stato scritto anche. Grazie, grazie.
Grazie a te, grazie a te. No, voleva parlare, comunque l'ho abilitato.
Ok, va bene. Quando vuole può entrare, quindi. Wants to speak. No, lei, però è blu. L'hai abilitato?
No, è grigio, lo vedo grigio io.
Lo vedo blu.
Perché lo vedo?
Non so cosa vuol dire blu, però.
No, no, lo vedo grigio. Cioè, grigio, io vedo grigio e rosso. Rosso non può parlare, grigio può parlare. Vabbè, dai. Quindi, niente, questa era una piccola introduzione. Hai delle domande in coda? Una era di Lorena, sì. Le altre te le ricordi?
Sì, sì, ce ne sono tre domande. In particolare le prime due, di Lorena Bressan e Antonella A. Ho detto già anche prima di iniziare la trasmissione, se hanno voglia di intervenire, perché è un argomento un po' complesso, quindi se interagiamo forse riusciamo a capire meglio che cosa è successo. Magari io comincio a parlare, poi comincio da Lorena perché è la prima in lista, diciamo. E poi se vuole intervenire, assolutamente ben accetto. Mi sembra che c'era, giusto, Lorena?
Sì, mi ha risposto che c'era, però non la vedo. Perché non la vedo? Ah, eccola qua, sì, aspetta che la abilito in anteprima, all'autospeak, perfetto.
Quindi, vai. Lorena, se vuoi parlare, basta che riclicchi sul pulsante in mezzo, clicchi sul pulsante in mezzo, poi puoi parlare, ok? Allora, lei chiedeva di un caso diagnosticato di narcolessia, però voi sapete che con la medicina germanica noi ci basiamo sui sintomi più che sulle diagnosi, quindi io le ho chiesto di spiegarmi un po' i sintomi che aveva avuto. Adesso però, aspettate che lo ritrovo, un attimo.
Poi te lo leggo che ce l'ho sotto mano.
Eccolo, ce l'ho. Era ottobre 2019. Vai. E sua figlia, non ricordo più se è maschio o femmina, comunque aveva 10 anni, tornava, vediamo se riesco a beccare un femminile o un maschile.
Ciao, una sera, grazie per aver risposto subito. È una bambina, una femmina.
Ok, tua figlia... Quindi ha cominciato verso i 10 anni che dice che tornava da scuola sempre stanca, stava sul divano in dormiveglia, non voleva più uscire, di notte invece non riusciva a dormire, continuava a svegliarsi. Allora, questa è già una configurazione tendenzialmente di una persona che è in conflitto attivo, perché se una bambina, soprattutto una bambina che normalmente di notte dormono, non riesce a dormire di notte, vuol dire che c'è tendenzialmente un problema, un conflitto attivo. Quindi prima di tutto dovresti pensare, in questo periodo in cui ha cominciato a essere stanca di giorno e stare sveglia di notte, che cosa è cambiato in quel periodo lì nella sua vita? Quale potrebbe essere un suo problema che la preoccupava?
Io ci ho pensato tanto, ma non sono arrivata a niente al momento.
Ok, quindi tu dici che in casa non è cambiato niente?
No, che mi ricordo che abbia presente, no?
Ok, lei è figlia unica, fratelli, sorelle?
Ha due fratelli più grandi, sono in tre, sì, okay. Hanno 2 anni di differenza l'uno dall'altro.
Ok, va bene. In casa non è successo niente di particolare in quel periodo?
No.
Nessun cambiamento particolare?
No.
Ok, potrebbe essere anche a scuola. A scuola, come si trova? O a scuola o a qualche attività che faceva? Lei oltre a scuola faceva qualcosa?
Faceva danza. Danza moderna. Sì.
Ok. E in questi due ambiti non sai se è successo, se c'è stato qualche cambiamento, qualcosa che può averla messa in agitazione?
Io che sappia, io no. Io ci ho pensato, ci ho parlato, ho provato, ma non sono arrivata a nessuna conclusione.
Ok. Poi mi dici che sono comparsi episodi di cataplessia, cioè diceva di avere le gambe molli che non la tenevano su e anche i muscoli della faccia perdevano tono. Ok, questo sembrerebbero delle crisi epilettoidi motorie, quindi conflitti motori, cioè movimento impedito, non potere fare qualcosa. Adesso poi intanto, tra l'altro leggo, è iniziato a ottobre 2019, ti ricordi?
Sì. Sì.
Ricordi bene il periodo?
Era.
Te lo ricordi bene?
No, era a fine settembre proprio, cioè i primi di ottobre, fine settembre, primi di ottobre aveva iniziato.
Ok, lì cos'era, in quinta elementare o ha iniziato la prima media?
No, era in quinta elementare, esatto.
Quinta elementare, ok. Quindi poco dopo che eri iniziata la scuola, ha cominciato a essere così?
E infatti davo la colpa, beh, è iniziata la scuola, forse è più stanca per quello, però poi andava sempre peggiorando, cioè era sempre più stanca. E poi ha cominciato a essere stanca anche a scuola. Quindi la maestra ha iniziato a dirmi: guarda che vedo che si addormenta, si poggia sul banco, si addormenta. E dopo ha iniziato con questi episodi che lei diceva: ho le gambe molli, non mi tengono. E quando rideva, quando aveva qualche emozione forte, proprio si vedeva proprio la faccia, i muscoli che perdevano tono, i muscoli, la mandibola.
Allora, la faccia è un conflitto di perdere la faccia tendenzialmente. Quindi dovresti un po' indagare, probabile che sia legato alla scuola, perché se hai cominciato poco dopo che eri iniziata la scuola, lì a scuola non era cambiato niente, non era arrivato qualche nuovo alunno, non era cambiata qualche maestra, che tu sappia.
No, cioè adesso io sono passati anche qualche anno, ma non mi pare, non ricordo, cioè lei non mi ha mai fatto presente di qualche problema.
Però tieni conto che i conflitti, se viviamo i conflitti, è perché li viviamo in solitudine, capisci?
Giusto.
Quindi, evidentemente, lei se ne parlava, probabilmente non li viveva così con intensità. C'è
Giusto.
stato qualche motivo per cui non ne ha parlato. Ascolta, è un'età, siamo vicini al menarca. Lì non aveva avuto ancora il menarca?
No, l'ha avuto dopo sui 13 anni, quindi anche in ritardo, perché tra
Ok.
l'altro poi ha avuto anche problemi di crescita, cioè si era bloccata la crescita, quindi mi hanno mandato dall'endocrinologo,
Ecco,
gli hanno
la crescita,
dato
sì.
gli ormoni della crescita e è andata avanti anche 2 anni prendendo ormoni. Adesso quelli li ha smessi, è rimasta piccolina, sì, 1,50 m, 52 m, però cioè prende sto farmaco
Ok,
perché fino a
ha avuto
12
un
mesi.
blocco della crescita.
Sì.
Aspetta, poi vediamo la questione dei farmaci. Ascolta, questi episodi di gambe molli così erano entrambe le gambe, ovviamente, anche la faccia era un po' da una parte, un po' dall'altra.
Io ti direi di sì, ma non sono certissima adesso, no. Secondo me sì, però.
Ok, poi hai detto che è scritto alla fine che era aumentata anche parecchio di peso. Ha
Sì,
cominciato a aumentare di peso in quel periodo?
da là in avanti aumentava proprio di peso, cioè
Ok.
proprio si è ingrassata, proprio, ha preso diversi chili.
Ok, e poi si è fermata o in questi anni ha continuato gradualmente a prendere
No,
peso?
poi col farmaco che prendeva non lo sopportava, vomitava di continuo, non riusciva a mangiare, vomitava, vomitava, e adesso è sì, e poi è ritornata, ha perso i chili che aveva in più, è ritornata com'era, insomma. Non è magrissima, è magretta, comunque sta bene, insomma, non ha i chili in
Ah,
più,
quindi
ecco.
quando ha cominciato a prendere farmaco li ha persi questi chili in più che aveva?
Esatto. Anche perché non riusciva proprio a
Ok.
mangiare, aveva sempre vomito e per un bel periodo, finché non si è abituata a sto farmaco, ha avuto grossi problemi di nausea, di vomito e di.
Ok. Comunque nel periodo che era aumentata di peso, mangiava anche di più o
Sì.
mangiava normale?
No, mangiava di più, aveva sempre fame, sembrava che non gli dessi mai abbastanza da mangiare.
Aveva sempre fame, ok. Quindi allora è probabile che in quel periodo ha fatto anche un conflitto di non voler passare attraverso una situazione che le faceva anche un po' schifo. E in conflitto attivo provoca ipoglicemia. Quindi lei aveva sempre fame perché era in ipoglicemia. Capisci?
Sì.
Quindi, però questo continuo a mangiare, anche a me stesso dice che anche quello, oltre al conflitto del profugo, può provocare un aumento di peso. Quindi, ricapitolando, lì ha vissuto all'inizio allora, l'estate com'è andata? No,
L'estate successiva o precedente?
l'estate precedente, l'estate del 2019, cosa avete fatto, com'è andata per lei?
Ma sembrava tranquillo, siamo andati al mare a fine agosto, prima di settembre, anche lì ho tanto pensato se ci potesse essere successo qualcosa di particolare, ma non mi viene in mente niente. Sembrava tutto a posto, insomma, non.
Cosa avete fatto? Dove siete andati? Cosa avete
Siamo andati
fatto?
in Croazia, tutta la famiglia.
Ok.
Abbiamo fatto qualche escursione, siamo andati, sì, qualche escursione con le barche, facevamo i tuffi, facevamo vita da mare, insomma.
Ok. E dove dormite? Dove alloggiavate?
Scusa, in Croazia eravamo.
Dove alloggiavate? No,
avevamo un appartamento.
Un appartamento,
una casetta, okay. Un appartamento.
Okay. Ok, e non è successo niente che tu sappia in quella vacanza con qualche amico, con qualche... Ma cosa facevano? Andavano in giro?
In realtà amici non ne avevano, erano i tre fratelli, sono sempre stati insieme, okay. Eravamo solo noi di famiglia in cinque.
Ok, ma stavate sempre insieme o li lasciavate anche per i fatti loro, i tre figli?
No, sempre insieme, sono piccolini, erano piccoli, insomma, lei aveva 10 anni, gli altri 14 più grandi, quindi siamo sempre stati insieme.
Invece quando siete andati a dormire, come dormivano? Dormivano insieme i tre fratelli?
I tre fratelli dormivano insieme, sì, al piano di sotto, e noi dormivamo al piano di sopra, quindi eravamo separati, diciamo, per dormire.
Ok, normalmente invece, cioè dormono anche quando sono a casa, dormono tutti insieme o hanno stanze separate?
Hanno stanze separate, lei è da sola e i due maschi insieme.
Ok, quindi lì è già stata una situazione in cui si è trovato a dormire assieme ai suoi due fratelli, che non capitava prima, giusto?
Sì, però insomma non ha mai avuto problemi.
Allora, qualcosa è successo in quel periodo, Lorena, quindi probabilmente è anche una cosa che fa fatica a raccontarti, tua figlia, perché se ogni volta tu ovviamente gliel'avrai chiesto tante volte se era successo qualcosa, certo, in quel periodo e tutto, probabilmente fa fatica a raccontarla, quindi adesso è difficile anche ipotizzare nello specifico, però potresti provare un po' a insistere, dire guarda che anche se è una cosa che non hai capito bene, che perché poi, allora, tu dimmi, quando l'avete portata a far vedere, poi quando ha avuto questa diagnosi e poi il farmaco?
No, noi abbiamo cominciato, è andata dentro e fuori per diversi ospedali, perché all'inizio l'abbiamo portata, l'hanno tenuta, gli hanno fatto un sacco di esami e poi l'hanno dimessa dicendo che probabilmente si trattava di epilessia, ma non erano sicuri. Allora ci hanno mandato da un altro ospedale e quest'altra dottoressa ci ha detto no, potrebbe essere un'altra cosa. Alla fine siamo arrivati a Bologna a dicembre e lì ci hanno confermato che era narcolessia, e da là poi ci è andato la cura e abbiamo cominciato a prendere sto farmaco e ancora adesso
dopo un annetto,
no, 3-4 mesi, perché da fine settembre ottobre, insomma, a dicembre, 20 dicembre avevamo già la cura.
Ah, pensavo l'anno dopo, subito lì.
No, subito, nel giro di 3 mesi, insomma.
Ok, ha cominciato la cura e quindi ha preso peso, diciamo, in 3 mesi e poi l'ha scaricato, esatto, questo peso?
Sì. Poi nel corso da gennaio in avanti lei ha iniziato a perdere peso, ma proprio perché non riusciva a mangiare.
Sì, no, ok. E, quindi questo farmaco all'inizio,
il farmaco in realtà è un farmaco per dormire. Lei lo prende quando va a dormire, prende sto sciroppetto, insomma, e gli dura praticamente 4 ore, riesce a dormire 4 ore, poi si sveglia e prende una seconda dose per altre 4 ore. E così da allora fino adesso ha sempre fatto così.
Ok, ma come sta? Cioè a scuola va, la sua socialità?
A scuola va e va bene, sì, è brava anche a scuola. Va sempre a danza, l'unica cosa che fa, perché sennò non è che ha voglia di fare altro, però non ha nessun, non esce mai, questo è il mio cruccio. Lei non ha amicizie fuori della scuola e della danza, ecco. È rarissimo che esca per qualcosa, se non è con noi.
Ok, ma allora nel rapporto con i fratelli tu non hai notato niente di... nessun cambiamento in quel periodo, sia durante la vacanza, sia dopo settembre, ti è sembrato assolutamente uguale il rapporto che aveva con i due fratelli?
Sì, mi pare di sì. Io non mi sono accorta di cose strane. Noi avevamo preso paura perché era caduta un giorno qui, mentre giocava con uno dei due fratelli, è caduta, ha battuto la testa forte, no? E all'inizio davo la colpa, era successo qualche mese prima, però ho detto Madonna, ha preso un colpo in testa e è da là che è nato tutto questo problema. In realtà poi mi hanno detto che non era dovuto a quello. Però io con i ragazzi, con i due fratelli, non mi pare che sia cambiato niente. Si sono sempre molto anche attaccati tra di loro, si vogliono bene. Io non mi sono accorta di robe, di cambiamenti.
Ma questo episodio che ha battuto la testa quando è venuto,
Ma
quindi
mi
a primavera?
no, era sì, l'inverno prima, gennaio, febbraio, quel periodo là,
No, vabbè, è
dello
troppo
stesso
tempo.
anno, ma
Poi...
comunque era prima.
No, no, è troppo tempo, troppo tempo. Ma allora, devi indagare un po' più approfonditamente, perché qui c'è la questione, sai, hai due fratelli più grandi che sono già, erano già adolescenti, soprattutto il più grande a 14 anni, e lei invece era ancora bambina. Quindi a volte possono succedere, dei piccoli pasticci per quella cosa lì, no? Capisci?
Credi?
Quindi,
Credi che
cosa?
possa essere successo qualcosa di...
Guarda, non è assolutamente raro, che possano succedere cose così, perché nell'adolescenza, sai, uno anche naturalmente tende a esplorare un po' il campo sessuale e lo esplora con chi è vicino, capisci? E
Beh, ma
quindi.
non è mica da criminalizzare, chi è che non
Oh
ha?
no, assolutamente, assolutamente, non prenderla
Chi è che
male
non ha
questa
fatto
cosa.
le prime esperienze, boh, poi da bambini soprattutto?
Eh sì, però ci può essere il problema che a volte il bambino la vive male questa cosa, no? Perché è ancora un mondo che lui, che lei in questo caso non comprende, non è ancora entrata, no? Perché poi anche il fatto che ha avuto il menarca più tardi, secondo Hammer, vuol dire che c'era un conflitto attivo. Anzi, era addirittura in costellazione. Perché se mi dici che si è bloccata la sua crescita
Sì.
sostanzialmente, allora era addirittura in costellazione. Quindi è successo qualcosa lì. Poi sai, sono anche cose che i bambini tante volte non se la sentono di raccontare, perché
Ma ecco.
non capiscono cosa è successo, capisci? Una
No,
roba strana che li
capisco,
ha
il problema è
colpiti,
che
però
io
non...
come faccio a farmi raccontare, a indagare, a capire?
Allora, con molta calma, non devi partire subito con la domanda secca, devi girarci un po' attorno, secondo me. Ti metti lì una sera, un pomeriggio con calma e dici, ascolta, adesso riparliamo un attimo della vacanza che abbiamo fatto in quell'anno lì. Perché poi, guarda che i conflitti le persone, anche i bambini, se li ricordano, Quindi, già se tu cominci a dire, ritorniamo a quella vacanza lì, allora ripercorriamo un attimo cosa è successo. Anche spiegandole che comunque effettivamente da lì in avanti ci sono stati questi sintomi abbastanza ingenti, no, nella sua
Ah,
vita.
sì. Sì.
Quindi ripercorrere lì, dici, dai, rivediamo un attimo lì com'è andata. Allora, sì, dormivi
Ma
con i tuoi fratelli.
se posso dire la mia, scusa Davide, se interrompo da genitore, secondo me potrebbe anche essere non in forma indagatoria, ma magari tu con lei da sole ti racconti le tue esperienze quando eri piccola, giusto
Anche bravo, sì, anche.
per essere un po' complice, ma ridendoci sopra della serie,
Sì,
ah ah.
togliendo peso a quella
Togliendo
cosa.
peso, esatto, togliendo peso. Vabbè.
Prova,
Aiuto.
prova, guarda che qualcosa deve essere successo lì, secondo me in questa vacanza, perché poi è tornata a casa e sì, un pochino poi gli è rimasta, continuava a pensarci lei sostanzialmente. Puoi anche chiederle quando stava sveglia la notte. O anche adesso, perché se adesso comunque la cosa è un po' mascherata con questo farmaco, però sì, si è parzialmente risolta perché comunque il menarca l'ha avuto, mi hai detto, giusto?
Sì.
Quindi in parte si è depotenziata col tempo, però mi sembra ancora un po' attiva. Quindi puoi anche chiederle, ma tu quando sei sveglia la notte, cosa pensi? Gliel'hai provato mai a chiedere?
Sì.
Cosa ti dice
Mi
lei?
crede? Cioè, lei in realtà adesso non sta sveglia la notte perché prende il
Prende sto
farmaco.
farmaco.
Lei fa dei sogni, questo me lo dice, tante volte sogna, anche quando, perché dopo anche durante il giorno lei ha bisogno di fare dei riposini, cioè di 10 minuti anche a scuola il pomeriggio per recuperare. Lei fa dei riposini dei 10 minuti magari e poi riparte, ricarica le batterie, diciamo, e va avanti bene. Poi è ancora stanca e si riaddormenta ancora un po'. Cioè, questo le succede durante il giorno 3-4 volte al giorno.
Che sogni fate? Li racconta?
Ma qualche volta sì, mi racconta, però tante volte dice: non mi ricordo, so che stavo sognando, ma non ho ricordo bene. Sogna delle cose strane tante volte. Non lo so.
Tipo, non ti ricordi un sogno?
Adesso come adesso no, non mi viene in mente niente da dirti.
Allora, con calma Lorena, devi indagare,
Anche
sai, me lo dice, dobbiamo essere. A volte è facilissimo trovare conflitto, a volte bisogna indagare con calma.
no.
Quindi devi ritornare un po' a quel periodo, perché vabbè, come ti ho detto, adesso vabbè, un po' è mascherata con questo farmaco la situazione, però anche tu penso che cioè, questo farmaco dovrebbe prenderlo per sempre adesso?
Sì, praticamente sì.
Capisci che...
Anzi, loro, cioè, i dottori dicono che dovrebbe prendere anche durante il giorno qualcosa per tenersi più sveglia. Adesso è ancora piccolina e
Ho
riesce a
capito,
fare
però
questo.
cioè, di giorno per tenersi svegli, cioè, sarebbe meglio farlo ritornare un po'
Secondo
a dei ritmi normali, no? Capisci? Però
loro è. Lo so. Ma
con
secondo
calma.
loro è una cosa fattibile, secondo i
Guarda,
medici, no?
adesso è anche più grande, adesso ha 14 anni, no? Era 2019, 10
15
anni,
anni,
15
15
anni ha
anni,
quindi
sì.
quasi. Ok, quindi ha già iniziato le
Sì,
superiori?
è in seconda superiore.
In seconda superiore, ok. Quindi è già, diciamo, è più grande, quindi adesso forse, prima forse magari si vergognava, aveva adesso forse potrebbe essere il momento di riparlare di quella cosa. Poi in questi anni comunque il rapporto con i fratelli è continuato ad andare uguale?
Ma sì, va bene, non è che dopo a lei in realtà. Se adesso ci penso, dà fastidio che gli vadano troppo vicino, che l'abbraccino, che la stringano troppo, gli dà fastidio. Adesso che me lo fai pensare, effettivamente questa cosa c'è.
Ma è normale, ma è normale.
Questa è un po' cominciata dopo il 2019 o c'era già anche prima?
Oddio, non lo so.
Ma a me
Non
sembra
mi ricordo che
normalissimo,
tipo
però.
di. Sì, credo anch'io che comunque a quell'età sia un po', non lo so.
Sì, è normale, però se c'è stato questo cambiamento, cioè se da quell'estate lì ha cominciato ad avere questo fastidio, è un altro indizio, no, da tenere in considerazione.
Certo.
Guarda, prova a indagare un po' più approfonditamente, perché sai, andare avanti tutta la vita con farmaci non è il massimo, lo sai anche
No,
tu.
no, ma infatti è quello che vorrei proprio evitare.
Quindi
Ma.
per ora è stata un po' tamponata la cosa, è ok, ha continuato ad andare a scuola, è ok, però vedi che comunque è chiusa, non vuole uscire, cioè c'è ancora qualcosa attivo, quindi bisogna rivedere tu, quando è cominciato tutto.
Lei si limita anche nell'uscita con gli altri perché ha paura che poi gli viene sonno magari mentre è in compagnia oppure non ha paura che gli venga la cataplessia. Allora dice: meglio che sto a casa così risolvo i problemi, non ho da avere a che fare con nessuno. Secondo me, lei dice di no, però è un po' così.
Allora, guarda, adesso vabbè, poi non è che possiamo sviscerare fino in fondo questa cosa in pochi minuti.
Certo.
Prova se in momenti di calma a riparlarne con lei e vedi se riesce a far venire fuori qualcosa.
Comunque tu mi dicevi che questo è un conflitto di movimento impedito.
Lei ha fatto un conflitto di schifo, ribrezzo, situazione in cui non voleva passare attraverso, sicuramente. Ha
E
fatto
questo è
un...
dato da cosa, scusa?
È dato dal fatto che aveva tanta fame dopo
Ah.
e ha preso peso.
Ah.
E poi ha vissuto sicuramente un conflitto motorio, movimento impedito. E quindi, sai, poi mi dici che adesso rifiuta quando la stringono. Non lo so, è successo qualcosa. Cosa lì in questa vacanza, temo. Oppure l'altra alternativa è a scuola, però a giudicare dalla forza dei sintomi e tutto, e anche dal fatto che non ha voluto parlartene, secondo me è successo qualcosa lì, in quella vacanza lì. Quindi io andrei un po' a indagare in quel periodo lì.
Ok,
Va
ma
bene?
se lei riesce a tirar fuori sta cosa,
Sì.
la cosa si può risolvere secondo te?
Ma certo, adesso lei ha fatto il conflitto lì, poi comunque in qualche modo l'ha mandato in sospeso, grazie anche a questi farmaci, è un po' lì in sospeso la roba, però è ancora lì. Se invece va a rivederla DHS, capisce che tutto è partito da lì, collega i suoi sintomi fisici a quello che è successo lì, ricostruisce tutto, si attenua, perlomeno si attenua tutto. Poi, bisogna vedere se ci possono essere delle recidive. Quindi così. Però diciamo, riuscire ad andare a trovare la DHS è la cosa più importante. Trovata quella, poi è tutto in discesa, come dicevamo.
Speriamo di riuscire a trovarla.
Eh sì. Dai, facci sapere.
Ok, grazie mille, grazie tante.
Figurati. Ciao, ciao.
Ciao, grazie.
Qualcun altro, Davide? Ciao, ciao.
Sì, c'era l'altra domanda che aspetta che adesso la piglio. E Antonella, anche Antonella c'è? Antonella?
Adesso cerco, se alza la mano mi viene in cima, però siamo tanti, 33. Antonella, allora, M? No.
Io non l'ho vista, Antonella A. Io non l'ho vista. Comunque, lei chiedeva per una nevrite vestibolare. Allora, ammesso che sia giusta la diagnosi che hanno fatto, che abbiano fatto esami corretti e tutto, allora, l'apparato vestibolare è quello che sapete che gestisce il nostro equipaggio. Pronto?
Aspetta che la rimetto in mute, aspetta che la rimetto in mute, tac, mute, vai.
La Lorena che
sì.
Allora, l'apparato vestibolare gestisce l'equilibrio e il conflitto che fa quella parte, secondo Hammer, è qualcuno è caduto. Quindi se noi vediamo qualcuno cadere fisicamente, proprio che è caduto, si è fatto male, oppure anche metaforicamente, mandiamo in conflitto attivo l'apparato vestibolare e quindi abbiamo delle vertigini in conflitto attivo. Le vertigini servono proprio a farci stare attenti al nostro equilibrio. Infatti chi ha vertigini non cade mai perché sta talmente attento che non cade. Poi in soluzione si attenua fino a scomparire questo sintomo, può ritornare in crisi epilettoide, quindi possono esserci quei momenti di sbandamento, sono crisi epilettoide. Qui però è una nevrite, cioè è infiammato il nervo vestibolare. Il nervo vestibolare è comunque un nervo sensorio e quindi ci dovrebbe essere almeno una componente di separazione. Quindi sembrerebbe un conflitto in cui qualcuno è caduto e questa caduta le ha provocato anche una separazione. Però anche qui, come ho detto prima, bisognerebbe indagare bene quando sono cominciati i sintomi, come sono evoluti e così via. La cura con antibiotico e cortisone non mi sembra adattissima, perché essendo sintomi... Sì, beh, per la nevrite il nervo infiammato viene un po' sfiammato con simpaticotonici, ma l'apparato vestibolare dà sintomi in fase attiva, quindi non so quanto siano azzeccate queste cure. Le fanno bene tra virgolette o le fanno peggio queste cure? Così bisogna indagare un po' meglio. Se magari adesso, se non c'è, sente la registrazione, poi magari la prossima volta, se vuole intervenire, ne parliamo. Va bene?
Ma io stavo, mentre parlavi dell'altra cosa di prima, mi era venuto in mente, ma l'ho anche detto, che come si è detto anche altre volte, i figli interpretano le cose con gli occhi dei genitori. Ripensando alla mia infanzia, noi eravamo quattro fratelli divisi in due coppie, maschio e femmina, vabbè, quindi con i fratelli più grandi al limite c'è stato in adolescenza un po' il fratello più vecchio che ti dava qualche indicazione, qualche dritta, ma da piccoli invece la scoperta del proprio corpo era fatta in maniera abbastanza naturale, a casa mia dico io, abbastanza naturale, con i genitori che certo ti limitavano un pochino perché certe cose non si fanno, eccetera, ma senza mai dare questa idea del peccato, dello sporco, eccetera. Magari ridendoci sopra si capiva che era una cosa da non fare, però senza mai creare troppo il complesso. Quindi se il fatto che un bambino, preadolescente, abbia vissuto una cosa che lo ha condizionato, non deve far pensare che questo lo dico per Lorena, non deve far pensare che la cosa fosse grave, perché nella sua percezione anche una cosa minima, proprio una sciocchezza, può essere di grande impatto. Quindi non pensare che possa essere successo chissà cosa, cioè magari, che ne so, vedere il fratello che fa la pipì, se non era abituata, può essere una cosa che la sconvolge.
Sì, oppure una cosa fatta per scherzo, non so, i due fratelli si sono messi d'accordo, l'hanno tenuta ferma, l'hanno fatto, non lo so.
Sì, cose normali, esatto. L'importante è che, siccome, ripeto, i figli vivono le cose tramite gli occhi dei genitori, è importante che anche noi togliamo diamo peso a queste cose. E sì. Secondo me un buon metodo è proprio quello di diventare un pochino complici, ovviamente mamma con figlia, papà col figlio, non incrociare, ma diventare un pochino complici, magari raccontando le proprie esperienze, ma senza entrare nei particolari ovviamente, però facendo capire che tutto il mondo va avanti così da miliardi di anni e quello che hai vissuto tu l'hanno vissuto sì. Miliardi di persone prima di te, compresi i tuoi genitori, niente di cui vergognarsi. Vabbè, scusate, questo mi sembrava doveroso perché a volte sembra quasi che ci sia, dobbiamo cercare a tutti i costi la colpa grave. No, non è colpa grave. È che purtroppo può darsi che qualcuno viva delle cose con troppo peso rispetto a quello che deve essere veramente.
Giusto. Qua. Allora, poi c'era Sima che chiedeva la questione della memoria, perché lei diceva che ha poca memoria, si ricorda pochi episodi, anche della sua infanzia e così via. L'avevo già risposto in privato, però adesso lo diciamo anche diciamo in trasmissione, perché può essere interessante per tutti. La memoria, secondo Amer, è legata a conflitti di separazione. Quindi noi più separazioni viviamo nella nostra vita, più perdiamo la memoria. Perché? Perché è proprio un meccanismo che ha la natura in fondo per proteggerci e per fare in modo che noi andiamo avanti. Perché noi quando viviamo una separazione grave, che sia per la morte o che sia perché ci trasferiamo e non vediamo più un nostro amico e così via, soffriamo molto. E staremmo sempre a pensare al dolore della separazione. Staremmo sempre a pensare ai bei momenti che abbiamo passato con quella persona e così via. E non andremo avanti. Non andremo avanti nella lotta della vita. E quindi la natura ci fa dimenticare. Io ne parlavo anche ieri sera con un mio amico che recentemente gli è morta sua madre. E mi ricordo che anch'io quando è morta mia madre, vabbè, a parte l'inizio, cioè che va bene, ok, c'è molta emozione e tutto, ma già nei giorni e settimane successive non ci pensavo quasi più. Cioè si tende a, come dire, un po'... E nei momenti che qualcuno magari ti faceva pensare alla cosa, lì veniva fuori tutta l'emozione, no? Non so se mi sono spiegato. E poi queste sono situazioni che credo che abbiamo vissuto un po' tutti. Cioè, almeno una separazione grave nella nostra vita l'abbiamo vissuto un po' tutti, no? E quindi lì si vede proprio questo meccanismo della natura di farci un po' dimenticare quella cosa. Però dimentica qua, dimentica là, alla fine uno si accorge che si è dimenticato pezzi della propria vita, no? Perché erano associati a una separazione che abbiamo voluto dimenticare. E in effetti anche Sima mi ha confermato che è stata tutta costellata di separazioni la sua vita, quindi questo poi è anche la base dell'Alzheimer. Alzheimer sono generalmente persone anziane, perché poi vabbè, ovviamente anche l'età influisce, Più andiamo avanti con l'età più diventano gravi le separazioni. Perché più andando avanti con l'età, più ci rendiamo conto che abbiamo bisogno del branco e dell'appoggio delle altre persone. E se queste se ne vanno, noi viviamo un conflitto di separazione ancora più grave. E infatti, se voi vedete gli anziani che hanno Alzheimer, molto spesso hanno i figli che se ne sono andati in Australia, in America, in Canada, in Sud America, e quindi lì è stata la separazione. E infatti dimenticano tutto quel pezzo di vita che riguarda i figli e si ricordano invece abbastanza bene la loro infanzia. È tipico, no, dei malati di Alzheimer, che se gli chiedi un ricordo di infanzia, lì te lo dicono. Ma cosa è successo mezz'ora prima, non se lo ricordano più. Quindi anche lì si vede, no? E anche lì ho visto diverse conferme di questa cosa. Sono sempre persone anziane che hanno vissuto separazioni gravi da membri del branco molto stretti.
C'è una differenza specifica fra Alzheimer e demenza senile. La demenza senile è più generica. L'Alzheimer è relativo alla separazione.
Allora, sì, guarda, poi vabbè, si può innescare anche in questo conflitto di separazione anche i conflitti dell'endoderma, di costernazione. Quindi se uno ha semplicemente perde la memoria, vabbè, però non lo vedi così, diciamo, tra virgolette, fuori di testa. Ok, poca memoria, ok. Per avere quella configurazione proprio che viene considerato malato di Alzheimer o demenza senile, genere c'è anche una costellazione del tronco, quindi un po' di costernazione. Infatti sono spesso persone che sono in casa di riposo, quindi sono state staccate anche dalla loro casa, capite? Quindi ti stacchi anche da, cioè staccandoti dalla casa facilmente fai il conflitto del profugo oppure altri conflitti che proprio riguardano il boccone, mangerò adeguatamente, sarò oppure a protezione, sarò adeguatamente protetto e così via. Quindi la configurazione è un po' quella lì. Ok? Sì. Ci siete?
Sì, io ci sono.
Ok, poi c'era Cristina che voleva intervenire, se vuole intervenire, che parla del suo sintomo, assolutamente volentieri. Vediamo se c'è ancora.
Vediamo. Sì,
Cristina Spingaciu.
Eccola qua, sì, è salita in cima, all'autospeak. Prego, schiaccia il bottone verde e parla. Spingaciu. Cosa sei? Rumena.
Di origine.
Pronto? Buonasera a tutti.
Ciao. Eccoti. Ciao, sì, sì, un po' bassino. Parla un po' più alta voce.
Adesso mi sentite meglio?
È un po' bassina.
Sì,
però
ti
sentiamo.
Adesso... Dai, sentiamo.
Adesso molto meglio.
Meglio.
Buonasera a tutti, buonasera Alberto, buonasera Davide.
Buonasera cara, benvenuta, finalmente intervieni, tu ci sei quasi sempre, vedo le trasmissioni. Poi sei, lo dico a tutti.
Sì, diciamo che io vi seguo sempre.
Sei una distanza.
Però diciamo che visto che sono una studiosa autonoma di Hammer e avendo pure amici come te, Davide, diciamolo. I miei sintomi, i miei problemi, diciamo, me li gestisco in autonomia e poi qualche volta chiedo il consiglio di voi esperti, giustamente. Certo. Allora,
devo dire che sei anche brava nel leggere i sintomi.
Sono diventata quasi un detective, diciamo, è una cosa che mi ha sempre appassionata, essendo una persona molto curiosa. Forse la medicina di Hammer mi ha appassionato anche per questo, perché è una continua ricerca.
Esatto, bisogna essere curiosi per applicare Hammer, se no bisogna essere detective, come dici tu.
E niente, praticamente allora il mio problema che non riesco a capire, cioè, è il seguente. Allora, da circa 6 mesi, forse di più, dall'inizio dell'estate 2024, io ho iniziato ad avere problemi di vista, cioè nel senso che il senso di appannamento. Però lì per lì non ho dato molto peso, diciamo, ci convivevo giornalmente, più o meno sapevo qual era la causa e niente. Il problema si è presentato all'incirca 2 settimane fa, quando la vista, diciamo, è peggiorata tantissimo, anzi circa un mese prima è peggiorata tantissimo, a livello che io non riuscivo più neanche a utilizzare gli occhiali da sole che utilizzavo di solito per guidare. Cioè, gli stessi occhiali, una buona marca di occhiali, cioè non potevo dare la colpa agli occhiali perché erano una buona marca, una buona qualità. Insomma, da lì...
Vedi bene? Cioè a livello di miopia così non ne hai? Vedi
non
bene.
Non ho mai avuto problemi di vista, devo dire la verità, mai avuto problemi di vista. Ho 42 anni, sono mancina e non ho mai avuto questo tipo di problemi. Da 2 settimane a questa parte cosa mi è accaduto? Che sull'occhio destro... Praticamente al centro ho una macchia. All'inizio, sai, presa da tanti pensieri e tanti problemi, non ho dato peso alla cosa. Mi sembrava quasi tipo, sai, noi donne ci trucchiamo, magari qualche ritocco, niente di che, soprattutto in mattinata. Poi durante la giornata magari notavo che questa cosa mi impediva in diversi movimenti, cioè mi aveva cambiato in qualche modo la vita. Quindi ho deciso di indagare più a fondo e sono andata a guardare, diciamo, la tabella scientifica, a leggere un po' quello che dice il dottor Rahmer, però non riesco a uscirne a capo, a capire qual è il conflitto realmente, a trovare
Allora,
la DHS.
questo offuscamento che dicevi che hai avuto un po' l'anno scorso, ce l'avevi entrambi gli occhi o solo uno?
Sì.
Entrambi gli occhi ce l'avevi? Ok.
Sì.
E adesso questa macchia che tu vedi è sempre al centro, cioè se tu sposti lo
Sì,
sguardo
sì.
a destra è sempre al centro di dove guardi sostanzialmente?
Sì. È
Ok, quindi è vicino, sì, ma...
quasi, è come sulla pupilla, come se fosse sulla pupilla.
Ok, e quanto è grossa? Cioè quanto ti occupa dello spazio visivo, più o meno?
Un bel po'.
Ok, e ti è venuta 2 settimane fa ed è rimasta costante, si è ingrandita, com'è rimasta?
Devo dire che è rimasta costante, è rimasta costante e forse ogni tanto noto che ho queste scariche di luce. Non lo so come spiegarmi meglio. Cioè, queste lampe di luce, però non sono tutti i giorni e non sono, cioè, di un'intensità grave, ecco. Cioè, possono durare all'immedia 3 secondi, ecco, non di più.
Allora, la retina è conflitto di paura alla nuca, no? Lo sai, qui è coinvolta la retina. Quindi un pericolo che incombeva su di te. Perché quando è apparsa questa macchia nera, sei andato in soluzione. Cioè lì è un sintomo di soluzione. Poi, occhio destro, allora sì, è vero che Hammer dice che la retina, cioè l'emiparte destra, sinistra, quindi potrebbe, però sembrerebbe che riguardi più tua figlia, tu hai una figlia, giusto? Cioè
Sì,
io lo so ovviamente,
un figlio
però...
di 14 anni e mezzo.
Tutti. Hai una figlia di 14 anni.
Sì, un figlio di 1 anno e mezzo.
Ok, ma ascolta, cosa potresti aver risolto 2 settimane fa?
Sì, una figlia in piena adolescenza che, se ricordo bene, 2 settimane fa abbiamo avuto un forte scontro.
Uno
Diciamo,
scontro.
io da genitore mi sono ritrovata. Sì, io
Però
da genitore mi sono ritrovata a dare in qualche modo a riposizionare mia figlia con i piedi per terra, perché giustamente, come tutti i genitori sanno, nell'età dell'adolescenza i ragazzi sono un po' tra le nuvole e si dimenticano, cioè, non, mancano un po' di empatia, ecco.
ok, quindi
Diciamo che la parte giusta è questa.
gli hai fatto un po' una predica? Cioè, è stato uno scontro in che senso? Che tu gli hai detto determinate cose, le hai detto determinate cose? Pronto? Non sento più nessuno.
Sì, abbiamo avuto un confronto molto diretto, sì. È vero.
Ah,
Dico che sono uscite. Io ti sento, Davide.
sì, a te ti sento un po' a scatto, ogni tanto vai via. Parla comunque, dimmi, dimmi. Avete avuto?
Io pure. Pronto?
Sì, parla, parla che ti sento.
Pure. No, però non sentiamo.
Allora,
Vai, vai, parla che ti
niente,
sento.
come stavo dicendo 2 settimane fa, praticamente 2 settimane fa è accaduto questo. Un venerdì dopo pranzo abbiamo avuto questo, diciamo, questo scontro. Sicuramente è stato pure per me, com'è. Poi magari erano venute e una donna separata e che vivo da con mia figlia, quindi è una situazione non, ecco, e
Ma
ho
ascoltami,
un
ascolta
sesso
Cristina.
un po' di
Ascolta, non si sente tanto bene, Cristina. Volevo sapere, questa macchia ti è venuta quando? Ti è venuta lo stesso venerdì, il giorno dopo? Quando ti sei accorta? Tu mi senti, Alberto?
Io ti sento benissimo, sì, è Adriana
Questo
che mi
non te lo so
sente.
dire.
È la tua linea, Cristina, che mettiti vicino.
Adriana, Adriana.
Mettiti un posto che prendi meglio.
Io sì, ti sento. Che io.
No, Adriana, la sentiamo
Ci sei, Cri?
adesso,
Male.
adesso sentite.
Adesso sì, adesso sì. Allora, stavi dicendo che non ti ricordi quando è apparsa questa macchia precisamente? Eh no.
No, me lo sto
Cristi, non
dicendo.
hai una buona linea.
Ma perché la chiami Cristina che io vedo Adriana?
Perché lei si chiama Cristina Adriana Stingaccio, però la chiamano tutti Cristina, almeno in Italia, quindi.
Ah, ho capito. Infatti non capivo con chi parli. Vedo Adriana. Vabbè.
Anche io all'inizio la chiamavo Adriana, poi quando ci siamo conosciuti mi fa: guarda che sei l'unico che mi chiama Adriana. Facciamo vabbè,
Vabbè,
allora ti
si è
chiamo.
registrata come Adriana su Telegram, comunque va bene, dai. Niente, io la sento molto.
È addirittura sparita adesso. Ma si vede che non prendeva molto bene la linea. Vabbè, Cristi, dai, facciamo che. Eccola, ecco, è tornata. Devi cliccare sul pulsante centrale qui per parlare.
Toglierti dal mute.
Mi sentite?
Eccoti, eccoti, adesso sì.
Sì, ci ho provato, sono uscita e sono rientrata.
Adesso si sente bene, sembra. Allora, ti chiedevo, quando è che ti ricordi quando è apparsa? Venerdì stesso, questa macchia, sabato, quando è che è apparsa?
Questo non te lo so dire con precisione, Davide. Non te lo so dire, non me lo ricordo.
Perché allora, non può essere che va bene, è stato un litigio, però non puoi averla vissuta in un certo senso come una risoluzione questa cosa, che magari erano cose che volevi dire da un po' a tua figlia, no?
Sotto questo punto di vista, sì, perché giustamente dopo questa discussione, cosa è successo? Che abbiamo messo in chiaro, diciamo, io ho preso posizione su alcune cose. Ecco,
Ok.
non mi vergogno a dirlo che mia figlia dormiva con me nel letto, nonostante aveva la sua cameretta da una vita, nonostante lei faceva la sua vita quotidianamente nella sua stanza, però la sera veniva nel mio letto. E questa cosa, diciamo che era una cosa che di genitore non mi vergogno a dirlo, l'ho preso pure come un'occasione proprio per delimitare i ruoli e per riprendere il mio ruolo di genitore e lei il suo ruolo di figlia, riprendere i miei.
Forse il pericolo che incombeva su di te era proprio il fatto che tua figlia rimanesse un po' bambina e un po' anche egoista, cioè che non
Allora,
facesse questo passo di crescita.
effettivamente la nostra lite è partita proprio da questa cosa e capisco che è un periodo, l'adolescenza, in cui i ragazzi sono presi di mille cose ed è giusto che ci siamo state tutte adolescenti, però in
Certo.
quel momento stavo attraversando un periodo non molto facile per me. E lei, dopo che era tornata da pranzo con le amiche sue, era uscita da scuola, era andata a pranzo con le amiche sue, e io ero tornata dal lavoro, e lei giustamente mi aveva chiesto se avevo fatto bancomat per dargli la paghetta settimanale, perché lei la sua paghetta l'aveva spesa a mangiare con le sue amiche.
Certo.
Quindi io in quel momento me la sono presa molto a male perché disse, ok, cioè io sono tornata adesso, sono venuta a prendere a te che tu hai mangiato, cioè ti sei rilassata e tutto ciò e poi mi viene a chiedere pure dei soldi. In quel momento da genitore...
Sì, però diciamo che forse è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, nel senso che altre
sì,
volte
sì, sì, sì.
Atteggiamenti, lei,
sì, 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 ecco. Sì. Sì, perché non lo voglio giustificare, perché tutti tendiamo a giustificare i nostri figli, però io penso che i figli sono i nostri primi alleati, se non ci capiscono i figli che vivono, cioè in quel momento io mi sono forse sentita tradita, ecco, perché ho detto sì. Aspetta, cioè mia figlia dorme nel letto con me e mi sono sentita come mi ha dato una pugnalata in quel momento, una pugnalata al cuore. Cioè, mi è sembrata una mancanza di empatia gravissima nei miei confronti.
Sì, ma poi
però non lo so quanto può essere questo.
Guarda, ci sei?
Sì, sì.
A me sembra di sì, cioè che quello che incombe, il pericolo che sentivi inconsciamente incombere su di te era far crescere un po', tra virgolette, male tua figlia, cioè farla rimanere troppo bambina, troppo egoista, che non si prendeva le sue responsabilità. Infatti poi, quando hai avuto questa discussione, lei com'è che ha reagito? Quando le hai detto queste cose, le hai detto che doveva andare nel suo letto, da lì in poi non è più dormita con te, non ha più dormito con te, giusto?
No, no, no,
okay.
No.
Lei come l'ha presa? Come ha reagito a questa tua, diciamo, questa tua esternazione?
Diciamo, ha chiesto scusa, ha chiesto okay. Scusa, però giustamente io non mi accontento delle scuse, io gli ho spiegato che voglio vedere dei fatti, voglio vedere delle azioni compiute ogni giorno, non, cioè, le parole non mi bastano più.
Ok, però diciamo che forse già lì hai visto un qualcosino in più di maturità per come ha reagito a questa cosa.
Devo dirti la verità che ogni giorno lei, cioè di lì in poi questo ha contribuito a migliorare anche il nostro rapporto. Da quel vedi. Giorno in poi le cose si sono migliorate, anche le... Ci siamo avvicinati di più, lei, cioè lei è più attenta nei miei confronti, sta più attenta a quello che dice, è più dolce, questo sì.
Vedi che il tuo inconscio l'aveva già capito al momento, in base a come ha reagito lei in quel momento avevi già capito che era in soluzione, secondo me. Perché lei poteva reagire anche da bambina, poteva farla matta, dire no, no, io voglio dormire con la mamma, poteva fare tante cose
no,
diverse,
no, no,
invece
no,
in fondo
no.
L'ha accettato. Capisci?
No,
quindi
guarda,
questa reazione...
guarda, ti dico la verità, io per il fine settimana mi sono ritrovata a dormire fuori casa e lei, subito il fine settimana successivo che noi abbiamo litigata, giustamente era il fine settimana che gli toccava stare con il padre.
Okay.
E quindi lei è dovuta andare a stare con il padre okay. E quel fine settimana, cosa che lei, diciamo, per comodità, come tutti adolescenti, sai, non si vogliono spostare troppo. Però poi il fine settimana successivo, quando ecco, io ero fuori per lavoro, lei ha dormito nel mio letto, però io ero consapevole di questa cosa.
Bene. Bene.
Però io non c'ero a casa, disse ok, te lo permetto perché quando il gatto non c'è i topi ballano, come si vuol dire. Ma quando ci sono io a casa, tu dentro la mia stanza da letto non c'entri più.
Sì, ma guarda, hai fatto anche bene, hai fatto bene, vedi che poi a un certo punto istintivamente facciamo le cose giuste, perché effettivamente a 14 anni che dormi ancora con la mamma non va tanto bene, capisci?
Ma ne abbiamo parlato fino a ieri proprio di questa cosa. Ho detto: guarda, che io non voglio che tu pensi che io non ti voglio bene, che non ti amo. Io ti amo più di quanto tu immagini, però capisci che hai un'età in cui tu non puoi fare più, cioè è ridicola come cosa.
Ma poi tu vedevi anche giustamente l'abbinamento delle cose, cioè il fatto che dormiva con te anche a 14 anni. La frenava anche un po' nella crescita, anche proprio
e non va bene per me, cioè, per me
emotive, tutto, no? Cioè, tu in fondo ti sei arrabbiata perché hai visto che lei non entrava in empatia con te, cioè non faceva quel passo di crescita, sai, che a 14 anni dovrebbe fare.
Davide, e spesso volentieri noi genitori viviamo con i sensi di colpa perché manchiamo tanto per lavoro da casa. Io personalmente posso parlare di questo, che manchiamo tanto per lavoro e li vediamo poco. Poi in questi anni, giustamente, loro vivono nella loro cameretta. Come diceva un'altra mamma, noi siamo dei bancomat per loro. Però quando, cioè, nella mia situazione, non perché voglio fare la vittima, perché sono molto consapevole di quello che succede durante la mia quotidianità, essendo che lei vive prevalentemente con me, cioè io in lei forse vedo pure un alleato,
certo,
cioè, oltre
certo,
che una figlia, certo, quindi forse questo stacco netto ha contribuito pure anche a me, farmi capire che non siamo, cioè lei non è più la cucciola da accudire, cioè sì, devo staccarmi pure io, non lo so. Poi come li viviamo, come emozioni, il nostro corpo ci dà la conferma se è veramente così.
Sì, sì, no, ma infatti il tuo corpo ti ha dato conferma che è così. Ti ha dato conferma che per me tutto sentivi questa paura in fondo negli anni scorsi, soprattutto negli ultimi periodi, sentivi la paura che questo pericolo che incombeva era proprio il fatto che tua figlia non cresceva.
Che non maturava, ecco. Forse la parola giusta era non maturava, non entrava a avere, non entrava in empatia con me, non entrava, cioè, non avevamo lo stesso linguaggio.
Sì, sì, che poi dice, va bene, finché uno è bambino è normale che un bambino si può entrare in empatia, ma da bambino...
Però, invece... da quando ha compiuto 14 anni, sai, cioè, per me che sono una ragazza dell'est, una donna dell'est, noi a 14 anni ci fanno la carta d'identità, e Romagna a 14 anni tu diventi in qualche modo adulto, certo, capisci? Poi a 18 anni sei adulto a tutti gli effetti, che già sei pronto con le valigie davanti alla porta per andare. Cioè, è una mentalità completamente diversa, non lo so se mi spiego.
Certo, certo. Quando li ha compiuti precisamente 14 anni?
Lei li ha compiuti 14 anni l'anno scorso a settembre. Quindi io i problemi di vista e l'appannamento della vista ho iniziato ad averlo l'anno successivo, cioè dopo un paio di mesi.
Sì, forse era comunque legato anche quello a quello. Appannamento complessivo avevi?
Sì, appannamento complessivo.
Ma anche due cose diverse, perché tu l'appannamento l'avevi associato più alla questione di lavoro, se mi ricordo bene, no?
Sì, anche, però giustamente io vedendo che questo appannamento persiste pure d'inverno, mi è venuto il dubbio, dico ok, mi viene okay, l'appannamento durante l'estate, perché facendo un lavoro stagionale, diciamo, i colleghi sono sempre nuovi, l'ambiente è quello, cioè non sai mai, non hai mai le certezze. Cioè non sai mai, con il tuo branco non hai mai il controllo, siccome io sono una persona molto organizzata, mi piace avere, noi americani in generale abbiamo bisogno di avere sotto controllo la situazione in qualche modo, non ci piacciono le sorprese,
no.
Però,
no.
Però dicevo ok, d'estate ci può stare, ma d'inverno la situazione dovrebbe migliorare, no?
E quindi va bene, hai visto che adesso con questo sintomo hai avuto, cioè hai capito che era più legato a tua figlia, perché come dico sempre le tempistiche non mentono.
Guarda, non mi voglio dilungare più di tanto, ma guarda, adesso la butto pure sul ridere, perché tu lo sai che giustamente io parlo molto anche a mia figlia di Hammer, e lei lo vede come lo vivo io, perché io tragicamente ho scoperto Hammer 4 anni fa, quando è venuto a mancare mio padre.
Sì,
e
sì,
questo,
sì,
diciamo, questo evento drammatico mi ha portato a incuriosirmi, a scoprire ancora di più Hammer. Però ieri parlavamo proprio di questo, perché da quella nostra famosa lite io ho avuto problemi di stomaco, cioè nel senso forte crampi addominale.
Ecco, quindi hai
forte
crampi altro...
addominale, un altro conflitto, forte crampi addominale e con gonfiore.
possiamo vivere anche più conflitti assieme e risolverli anche in più assieme.
Quindi cosa succedeva? Io non potevo neanche mangiare perché qualsiasi cosa io mangiavo non digerivo più.
Ecco.
E mi si gonfiava la pancia e giustamente in questi giorni io, come ogni buon detective, ho notato che questi sintomi si presentano solo di pomeriggio e guarda caso solo dopo pranzo, dopo le 3:30. Quindi
che è il momento
ieri parlavo ieri con mia figlia, ho detto guarda, ho di nuovo i famosi dolori di pancia, non riesco a capire perché questa cosa. E lei mi diceva, mamma, ma a te non ti vengono dolore di pancia quando tu hai un forte dispiacere, quando avendolo davanti ci siamo messi a ridere tutte e due.
Ok, sì, poi c'è perché... anche questo vantaggio perché tu gli hai parlato, gli parli di Amer a tua figlia.
Sì, ci sia un forte dispiacere, una brutta lite, con chi l'ho avuto io 2 settimane fa? Vediamo un po' se ci arrivi da sola.
Però sei in soluzione, eh? Soluzioni, vale,
Davide, tu non ci, cioè voi non ci crederete, io rimango ogni giorno meravigliato delle scoperte del dottor Amer. Io da ieri parlavo con mia figlia di questo, disse guarda, io non voglio verificare se le leggi di Amer sono precise. Guarda, noi ne abbiamo riso sopra questo discorso, che sei tu che mi hai fatto prendere la forte arrabbiatura e i miei dolori allo stomaco sono collegati a te, perché mi hai fatto venire una crisi d'identità. Cioè, io non sapevo più che ruolo ho, cioè non, il mio ruolo di genitore era confuso. Quindi, chiarito questo, voglio vedere se domani è vero così. Io oggi non ho avuto più crampi allo stomaco.
Sì, allora vuol dire che un po' recidivavi, cioè ancora finché non avete fatto questo ultimo chiarimento, un pochino recidivavi ancora. Adesso è andato completamente, non recidivi più.
Giustamente i crampi sono la crisi d'identità, rabbia, sì. Che giusto, recidivavo un po' ogni giorno, dopo pranzo, perché a quell'orario ci sedevamo insieme.
Certo. Guarda, adesso per questa dovresti un po' pensare a quanto tempo puoi aver fatto in conflitto attivo per capire quanto ti durerà questa macchia. Così.
Guarda, adesso che so che sono in soluzione, mi sono tranquillizzata, diciamo, mi ero pure tranquillizzata quando ho letto un po' la tabella scientifica, però parlando ovviamente con qualcuno che ne sa più di me mi sono tranquillizzata anche di più, perché so che non è una cosa che durerà per sempre. Importante che io non recidivo lo stesso tipo di conflitto, ovviamente, no?
Sì,
che non faccio recidive.
Sì, perché... anche se penso che la strada intrapresa ormai è questa. Potrei fare piccole recidive, ma non credo forti. Cioè, ormai sta diventando adulta tua figlia, quindi questo pericolo che incombe, che rimane bambina, secondo me non ci sarà.
Forse però, perché io ho sempre odiato un po' le persone immature, non lo so. Quindi gli eterni Peter Pan, quindi forse non lo so, come genitore magari questo per me rappresentava una paura, il mio subinconscio la leggeva come una paura.
Ognuno ha le sue basi da cui poi fai conflitti, certo. Bambini. Quindi sei stato abbastanza in conflitto attivo, quindi adesso non
credo proprio di sì.
Perché tua figlia ha fatto 14 anni l'anno 2024 o 2023?
2023.
Adesso ne ha fatti 15, ne ha già 15, quindi.
No, scusami, 2024 le ha fatto.
Ok, quindi, 2000... ok. E li ha fatti?
Che ha 14 anni e mezzo.
In che mese li ha fatti?
È il 2 settembre, quindi settembre, ottobre.
Secondo me sei stata più o meno.
Gennaio, febbraio.
Più o meno
sono
6 mesi. Sì. Secondo me, guarda.
Quindi devo fare il pirata per 6 mesi.
Allora, perché? Non è detto che hai fatto proprio 6 mesi sempre in conflitto attivo. Quindi diciamo che quello è il termine massimo. Poi bisogna vedere quanta massa conflittuale hai. Quindi potrebbe anche ridursi. Poi vedrai che a poco si ridurrà.
Vabbè, un po' mi sento come Jack Sparrow per adesso con, con... diciamo, mi muovo con l'occhio sinistro, però sai, noi mancini abbiamo, diciamo, siamo vantaggiati un po'.
Beh, sì, in questo caso sì. Comunque vedrai che da un certo punto in avanti comincerà a ridursi gradualmente, abbastanza lentamente succederà. Quindi da questo tondo più grosso diventerà sempre meno, sempre meno, sempre meno, fino a sparire anche del tutto. Se è completamente risolto il conflitto, sparirà del tutto.
Speriamo bene, dai.
Va bene.
Speriamo, soprattutto non avere delle recidive.
Vabbè, quelle... però anche se hai piccole recidive, vabbè, al limite allunghi un po' il processo, ma alla fine si va in soluzione. Te l'ho detto, secondo me ormai quella grossa paura che sentivi, a me sembra superata.
Va bene, vi ringrazio tantissimo, non vi voglio trattenere di più.
Grazie a te.
Saluto a tutti. E un abbraccio.
Ciao, un abbraccio.
Credo che fosse l'ultima, Davide, tu avevi qualcos'altro in coda oppure chiudiamo qui?
Allora c'era una questione che aveva ancora chiesto Michele, però è un argomento un po' lunghetto, quindi lo terrei per la prossima volta. Aveva chiesto proprio la questione dei rimedi in generale nell'ottica della medicina germanica, cioè sia rimedi di, diciamo, rimedi che farmaci di vario tipo. Però bisogna fare un po' un discorso, quindi lo facciamo la prossima volta.
E io sono via lunedì 3, perché sono, cioè i professori come mia moglie hanno i 3 giorni di vacanza e siamo all'estero. E, tu puoi attivarla da solo?
Ma no, possiamo anche saltare una settimana, non è la fine del mondo.
Okay, dai, facciamo il 10 di febbraio allora, direttamente.
Ok, passiamo al 10 di febbraio. 10 di marzo, scusami.
Sì, di marzo, scusa. Febbraio no. Febbraio è andato. Ok, grazie a tutti. Allora, grazie Davide. È stata una puntata interessante. Ci sentiamo fra 2 settimane. Okay?
Sì, grazie a tutti, grazie a chi è intervenuto, perché ci vuole sempre una certa dose di coraggio per parlare di se stessi davanti agli altri, quindi. Però è anche molto utile per in caso, sono sempre casi che poi servono altre persone che magari hanno vissuto cose simili e così via. Quindi grazie a tutti.
Esatto, quelli sono intervenuti. E comunque anche se non hanno vissuto cose simili, è comunque un'informativa sul metodo, quando ascoltando le domande che fai tu e capendo cosa vai a indagare, insegna molto sul metodo.
Assolutamente.
Va bene, buona serata a tutti, ci sentiamo al 10 marzo. Ciao, buonanotte.
Un abbraccio. Ciao, ciao, ciao a tutti.